sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnaum, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce sorda. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo suo padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Gesù che abbiamo ascoltato questa mattina è una parola che a prima vista sembra particolarmente fuori dal nostro modo di pensare, di vivere, di amare, di esistere nella nostra Italia, nel nostro continente europeo, e invece forse è più vicina di tantissime altre pagine alla nostra vita quotidiana. Di che e di che cosa si parla? Si parla di Gesù che si ritira in Galilea. Probabilmente si trovava durante uno dei suoi tre viaggi nella Giudea al sud, là dove a Gerusalemme la vita era particolarmente in fervore, perché c'era il Tempio, perché era la capitale, perché Gerusalemme era molto, molto, molto frequentata e stimata da tutte le genti, anche dalle persone e dalle nazioni molto potenti, che so io, Assiria, che so io Egitto, che so io Impero Romano, eccetera. Gesù si ritira quando sente che gli riferiscono che il suo battistrada, Giovanni Battista, era stato arrestato. è Gesù che immediatamente cerca di parare il colpo della sua comunità, dei suoi discepoli e degli apostoli. E sapete dove si ritira? Si ritira in quella regione che era la più frequentata come carovane, come lingue diverse, il greco, il latino, l'assiro-babilonese, il persiano, l'egiziano. Si parlava di olio, perché lì c'era tutti quanti i commerci che scendevano dal nord al sud e dall'oriente andavano al mare per poter poi arrivare Cipro e poi la Grecia e l'impero romano. È un ritiro strategico, chiaramente. Gesù in pratica raduna la sua piccola comunità per poter diventare di più lievito e fermento nel mondo del tempo. Questa è la prima osservazione. Ma perché deve ritirarsi proprio in Galilea? Perché deve andare proprio là? Lo dice il profeta Isaia nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Nella Galilea delle genti, cioè dei popoli di ogni razza, di ogni cultura, di ogni fede, di ogni religione, il popolo ha visto una grande luce. Allora Gesù si presenta al mondo come la luce dell'universo. Cosa vuol dire Gesù luce? Che il popolo, dice ancora il profeta, camminava nelle tenebre. E dalle tenebre vedere una luce, luce significa avere la speranza della salvezza, avere la certezza che se tu vai verso la luce ti salvi. Allora il Vangelo di Gesù è luce. La conversione nostra di cristiani è luce. Il vivere, come dice la seconda lettura, non da gente che è divisa, che è sparsa nel mondo e non dà senso alla propria esistenza, ma il vivere perché non vi siano più divisioni tra di noi, questo è luce. Insomma, Gesù porta tutto quanto questo. Ci porta la gioia della salvezza, del trovarci insieme con Lui e con i nostri fratelli. Ecco perché anche noi allora possiamo diventare luce del mondo se ci uniamo al Signore. La seconda osservazione che volevo fare, partendo da Gesù luce, tiriamo le due conseguenze. La prima, Giovanni è arrestato. Quando Giovanni viene arrestato, Gesù va in Galilea. Quasi quasi dice, tocca a me adesso essere nel mondo quella luce che Giovanni il Battista era stato preparando la venuta del Messia. E qui parlo per i più grandi. Non c'è il verbo arrestare in greco. In greco c'è il verbo dare, legare. Ma qui viene usato paradidomi, è molto diverso il paradidomi, cioè viene consegnato. Consegnato a chi? A Erode. Per cui Giovanni Battista ha un verbo che è tipico usato nella passione e morte di Gesù. Gesù, quando viene consegnato ai suoi nemici, i greci, meglio, i Vangeli tradotti in greco dicono paradidomi, è stato consegnato. Allora qui l'apostolo che ha preparato la strada di Gesù è colui che da bravo discepolo futuro del Signore viene consegnato alla passione e alla morte, come lo sarà il Maestro. E noi? quando saremo consegnati alla nostra passione nel dolore, nella sofferenza, nella malattia, nella crisi, eccetera, anche noi condivideremo o condividiamo la passione e la morte del nostro Maestro, oppure no? Ultima riflessione che compio oggi nella diocesi di Parma. È la giornata dedicata al seminario. Perché oggi è così importante per Parma la giornata dedicata al seminario? Il seminario, ragazzi, è quel luogo dove i ragazzi si preparano, i giovani, a vedere se il Signore li chiama a diventare sacerdoti oppure papà di famiglia. Adesso noi abbiamo 7 giovani bravissimi che si stanno preparando a chiedere al Signore la grazia dell'essere sacerdoti e presbiteri. 7. Sapete quanti ce n'erano ai miei tempi, 44 anni fa, in seminario, tra il seminario maggiore e il seminario minore? Io sono entrato in prima media. 178. Il che significa che se andiamo di questo passo, care le mie famiglie, mamme, papà, figli e figlie, significa che tra meno di 10 anni Parma, come statistica, quindi può darsi che il Signore faccia dei miracoli, perché se noi glieli chiediamo li compie, Parma avrà circa 10 preti. Significa allora che i preti o chiudono le chiese, o se non chiudono le chiese cominciano a fare i grilli parlanti che vanno da una parte e dall'altra, come fa il vostro prete che va da San Michele a San Sepolcro a Sant'Antonio e speriamo che finisca lì, oppure c'è bisogno di qualcuno che dica: ehi Signore, mi chiami come hai fatto con Pietro, con Andrea, con Giacomo, con Giovanni, e se tu mi chiami io come rispondo alla tua chiamata? Mi rivolgo ai papà, alle mamme, ai figli e alle figlie. Perché dove non c'è una famiglia che crede sul serio che Gesù è luce per un prete, per un ragazzo, allora abbiamo poca fede. Ieri sera alle 6:30 in Sant'Ungarico, un avvocato, Nicola Liveri, ha lasciato baracche burattini del tribunale, dell'avvocatura, eccetera, ed è diventato accolito, perché ha chiesto di diventare prete, e quindi pian piano si avvia a diventare prete nel giro di qualche anno. Ma quello è uno. Quando io sono diventato prete, 1969, 22 di giugno, eravamo in 7. E già eravamo in forte diminuzione di vocazioni. Allora questo significa che il Signore o ci lascia nei nostri egoismi, perché pensiamo alle nostre case, alle nostre famiglie, ai nostri interessi, alle nostre cose, alla nostra vita, oppure se noi abbiamo il coraggio di aprirci agli altri, dovremmo risorgere anzitutto e prima di tutto con dei preti sacrosanti, non con dei preti qualsiasi. Abbiamo bisogno di preti fuori serie. Perché? Perché d'ora in avanti lo sbilancio tra la comunità di Parma e il numero dei preti è enorme. Proviamo a immaginare tra 10 anni, quando io non ci sarò più, quando ci sarà qualcun altro che spero, mi auguro, possa tenere il mio posto, 10 preti che si dividono in 45 comunità parrocchiali, formate non da 500 persone, ce ne saranno anche di questi, ma formate anche da 6, 7, 8, 10, 12 mila persone, come adesso ci sono. Andate a cercare una messa. Io la mia messa la voglio alle 19 di sera, perché se no la mia messa non è la mia messa. Se auguri, cosa dai tu al Signore? Perché il Signore ti possa anche accontentare, non nell'orario della messa, quanto piuttosto nel dire: ci sono ancora dei preti che celebrano l'Eucaristia a Parma, ci sono ancora dei preti che sono disponibili per le confessioni, ci sono ancora dei preti che sono disponibili per la direzione spirituale. Se Gesù è luce delle tenebre, bisogna che noi arriviamo a queste anche conclusioni, queste piccole conseguenze. Famiglie cristiane, siete disponibili a fare sì che il vostro figlio o uno dei vostri figli, se ne avete 30, se ne avete uno, come fate a dividerne uno? Ma se ne avete qualcuno, a darlo al Signore, perché il Signore faccia di questo figlio quel che vuole, quando vuole, come vuole. Oppure la vostra vita, ma ci penserà qualcun altro, il vescovo ci penserà, sì, domani. Ecco perché allora abbiamo bisogno di una fede incarnata, di essere luce sul serio per la gente. In un mondo in cui la disperazione, come adesso, come in questi giorni, sembra enorme. Gente che si vuole togliere la vita e se la sta togliendo, e se l'è tolta, anche nel 2013. Perché? Perché non ha più nessuna ragione di esistere. Come fate a parlare, ad annunciare Gesù luce del mondo per questa gente che non ne vuole sapere di luce? Ecco perché allora l'indifferenza, il fatto di non partecipazione all'Eucaristia, può diventare uno dei motivi per cui a noi piace stare nelle tenebre. E se invece il Signore ti chiedesse di aprirti a Lui e ai fratelli, tu come rispondi? Papà, mamma, figli e figlie.